Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2025, il meglio di SBS Italia.
Continuiamo allora il nostro viaggio attraverso il meglio della programmazione di SBS Italian nell'anno che volge al termine e andiamo a ritroso, tornando allo scorso luglio, quando ospitammo in studio il comico Santo Cilauro e l'accademica Elisabetta Ferrari. I due, insieme a Mark Nichols, hanno lanciato un podcast chiamato Choc Tops and Cassata, un ricordo dell'età d'oro dei cinema italiani in Australia. Tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 80, infatti, a Melbourne nacquero e prosperarono una ventina di cinema che nel fine settimana proiettavano pellicole provenienti dall'Italia. Un'epoca indimenticabile, fatta di nostalgia e di comunità, ricordata così da Santo Cilauro.
Da bambino andavo al cinema italiano e si trovava a North Fitzroy, Clifton Hill, Cinema Italia, e per me era una cosa normale il venerdì sera, sabato sera, andare con i nonni o con i miei genitori, andare a vedere i film di Frank e Ciccio e, sai, della categoria diciamo B. E andavo anche a vedere le partite di calcio quando non si potevano vedere in televisione. Per esempio, sono andato, mi ricordo, nel settembre del 70, quando ero bambino, a vedere la semifinale tra Italia e Germania d'Ovest. Hanno fatto la pellicola 3 mesi dopo che fu giocata la partita e mi ricordo benissimo quel giorno che sono arrivato nell'atrio. C'erano italiani che fumavano, nervosi, questi tedeschi saranno difficili. E noi come bambini,
3 mesi dopo,
tre mesi dopo, e noi come bambini dicevamo: ma sapete che abbiamo già vinto 4-3? Però era un modo di vedere lo sport, era un modo di mischiare, era un modo di socializzare. Allora sia questi film che si facevano di venerdì, di sabato sera, o di questi eventi sportivi, la comunità italiana si radunava in questi cinema per vivere un po' la loro vita italiana che avevano già lasciata. Parliamo questo dei tempi prima dell'SBS, dove almeno si poteva vedere qualcosa. Parliamo degli anni 50, alla fine del...
E c'era anche una funzione di apprendimento della lingua italiana, oltre che delle tradizioni, per i bambini, immagino.
In qualche maniera sì, però come dicevo, questi film non è che erano i film di Fellini, di Visconti, di questi autori, di questi registi. Però devo dire che al Cinema Italia, a Clifton Hill, l'ultima persona che è entrata a vedere un film era mio nonno, che ormai nessuno andava più al cinema italiano, non c'era, e mio nonno era l'ultimo per entrare in questo cinema. Per me è una, sono molto attaccato. Mi ricordo, parlavo con Elisabetta e Catherine Covesi, che era anche lei all'Università di Melbourne, parlavo di questo mio attaccamento con i cinema italiani, e piano piano è cresciuto questo progetto.
Elisabetta, quanti erano i cinema italiani?
Erano molti, infatti anche per me è stata una vera sorpresa, perché abbiamo scoperto che c'erano quasi 20 cinema che proiettavano solo film in italiano, e quindi per la comunità italiana.
Quindi non come i cinema moderni in cui magari la serata italiana una volta al mese...
No, tutte le settimane, chiaramente non tutti i giorni, e poi credo che alcuni di questi cinema potessero poi proiettare anche film magari per la comunità greca, magari erano anche affittati da altri, però c'erano alcuni cinema che proiettavano appunto solamente film italiani. Per questa nuova comunità, perché iniziano soprattutto a metà degli anni 50, quindi c'è una grande comunità di persone che sono arrivate dall'Italia che non hanno accesso veramente ad altre possibilità di vedere film o di vedere materiale o programmi in lingua italiana.
Quindi è bellissima la storia che ci ha appena detto Santo, a vedere la partita 3 mesi dopo, sì, con la stessa ansia.
Sì, sì, e che tutti fumavano, si poteva quasi vedere che c'era fumo, mi ricordo che c'era tanto fumo. E poi mi ricordo quando eventualmente hanno dovuto vendere questo cinema, che non ci andava più nessuno, mi sembra che era una coppia napoletana. Mio padre era avvocato a Melbourne, difatti fino a 3 anni fa praticava, e hanno chiesto se lui poteva fare la compravendita o quello che dovevano a vendere lo stabilimento. Lui non c'era, era all'estero, allora hanno chiesto a me, perché hanno pensato tu sei all'università, tu dovresti sapere come fare questo. Non avevo idea per niente.
Era prendere il caffè all'università, è per quello.
Il caffè lo sapevo prendere. Allora sì. C'era un amico mio che si era già laureato, l'abbiamo fatta assieme, e alla fine ci hanno detto: ci dispiace, non abbiamo soldi. E ho detto: come non avete soldi? Cosa dobbiamo fare? E hanno detto: potete prendere qualunque pellicola, qualunque manifesto che volete, tutto quello che volete, potete prendere quello che volete.
Sei stato pagato in natura,
esattamente. E così sono entrato, e c'erano troppi film, e allora mi sono preso. Sono molto fiero a dirlo, ho preso la partita dell'Italia contro la Germania, ce l'ho sempre con me, le tre scatole con le pellicole, e abbiamo preso tanti manifesti. E così, parlando con Elisabetta, cosa facciamo con questi manifesti? Possiamo fare una mostra all'università? Invece abbiamo detto: sì, facciamo una mostra, però cerchiamo di trovare più di queste storie, non sarà soltanto tu alla storia del cinema italiano. E difatti abbiamo avuto dei forum dove abbiamo parlato con tanta gente che raccontavano storie magnifiche di quei tempi.
Cosa c'è adesso nel cinema, dove c'era il cinema a Clifton Hill?
Esiste ancora la facciata, mi ricordo, io ho fatto la prima comunione nell'aula superiore. Adesso mi sembra che c'è una scuola di balletto.
Ah, ok, sì, non esiste più
come cinema, non esiste più,
chiaramente.
Infatti molti di questi film poi sono stati riadattati per parcheggi, supermercati. Però, come diceva Santo, quando stavamo parlando e mi ha raccontato di questa collezione di poster, abbiamo proprio detto: dobbiamo raccontare questa storia, che è poco conosciuta, però è molto bella, perché è la storia della comunità italiana. E aggiungo che nel progetto di ricerca, dove c'è anche il mio collega Mark Nichols, per portare avanti questo progetto di ricerca abbiamo chiesto una sponsorizzazione, così parliamo del nostro sponsor, che è ACIS, che è l'Australasian Center for Italian Studies, e siamo riusciti ad avere una sponsorizzazione che va avanti da 3 anni, proprio per continuare a fare una ricerca sui vari aspetti di questa storia, che è la storia di Melbourne, ma è anche la storia degli italiani. Sì. E della comunità.
E speriamo, eventualmente, abbiamo avuto Antonio Zeccola come ospite nostro, che la sua storia è incredibile. Adesso lui è il capo di Palace Cinemas intorno all'Australia.
E infatti forse è l'unico italiano che ancora va avanti nel settore dei cinema.
Assolutamente, sì. Hai ragione. Sì. Lui con i fratelli e la famiglia avevano il cinema Metropolitan sulla Sydney Road in Brunswick, che era un vecchio Art Deco, una volta era del Hoyts. Un cinema magnifico. Se uno vuole andare online a vedere le immagini dell'interiore, veramente una cosa spettacolare. Sì. E così lui, adesso che promuove ogni anno il suo Italian Film Festival, speriamo avere anche uno spazio lì col Film Festival intorno all'Australia, con tutti questi manifesti. E poi speriamo anche
una mostra.
E cerchiamo anche di prendere qualche storia anche dalla gente che non è da Melbourne, perché queste storie esistono anche a Sydney, esistono anche a Myrtleford, Wangaratta.
Esatto, questi 16 cinema sono soltanto quelli che avete trovato a Melbourne. Sì. Anche di più.
Sì, perché poi c'erano poi, a parte i cinema, quelli appunto più conosciuti, c'erano probabilmente altre proiezioni nei club o in altre sedi. Quindi era molto diffusa questa abitudine di proiettare questi film per la comunità italiana.
Siamo insieme ai nostri ospiti negli studi di Radio SBS, la docente di studi di italianistica alla University of Melbourne, Elisabetta Ferrari, e il comico, autore televisivo e cineasta Santo Cilauro, per parlare appunto del loro podcast Choc Tops and Cassata. Appunto Choc Top, che è ancora adesso è il grande classico gelato che si prende da tradizione ai cinema. Quello classico, semplicemente vaniglia, sì, con esatto. Sopra il cioccolato, adesso ci sono delle aberrazioni alla menta, mm-hmm. Ma giù fischi, e cassata. Ma si prendeva veramente la cassata ai cinema?
Sì, il titolo l'abbiamo scelto proprio per quello, perché attraverso insomma le varie interviste che abbiamo fatto abbiamo scoperto che, e forse Santo se lo ricorda anche, che si vendeva appunto al cinema la cassata, però non è la cassata siciliana, no? Di riferimento per gli italiani, è un altro tipo di cassata che sembra più un gelato. gelato, in realtà è un gelato
che si scioglie molto velocemente.
Che si scioglie molto
quindi c'è il choc top che praticamente è un cubo di marmo e invece è la cassata che si scioglie subito.
E a quanto pare era molto, era proprio quello che si mangiava di riferimento nei cinema, erano questi gelati, queste cassate.
Per noi era una cosa stranissima, perché era Carlo Zeccola che lavorava al cinema dello zio, però non è un mangiare molto pratico, no. Perché si deve mettere su un piatto
con un
cucchiaino di plastica e con quel caldo senza aria condizionata. Dicevano che alla fine della serata il pavimento era tutto
appiccicoso. Quindi questo è anche interessante, quindi non abbiamo fatto un'ulteriore ricerca, ma chiaramente questa è una versione della cassata italiana, però che è più come un gelato. E una cosa interessante è che proprio stamattina parlavo con un collega del Dipartimento Spagnolo e mi diceva: ah, in Cile noi il gelato lo chiamiamo cassata, e anche in Argentina, quindi è abbastanza interessante questa cosa.
Come si chiamavano questi cinema?
Vari nomi, c'era il Cinema Italia, c'era il Vesuvio, c'era
il Padua,
La Scala, quindi sì, diversi.
Il Metropolitan
era forse quello più grande. Si parla di un cinema che aveva quasi 2000 posti, quindi erano cinema enormi perché erano quegli edifici che si usavano negli anni 20-30, quindi degli spazi molto molto grandi.
Difatti, Carlo, abbiamo uno dei nostri ospiti è Gus Berger, che ha un cinema adesso a St. George's Road a Thornbury, mi sembra.
Sì.
E lui era il regista di un documentario che si chiama Lost Melbourne.
The Lost City of Melbourne.
E lui dice che se non fosse stato per questi cinema italiani, greci, avrebbero demolito tutti questi cinema molti anni fa, e che allora abbiamo dato noi questa seconda vita a questi stabilimenti, a questi locali.
E quindi hanno anche contribuito a conservare l'identità di una volta. Quindi questo vostro Choc Tops and Cassata sono 5 episodi. Quali sono i temi allora?
I primi 4 episodi sono interviste con degli ospiti e parliamo appunto di storie, del periodo, quello che succedeva nei vari cinema,
la distribuzione dei
film, quali tipo di film, l'impatto che hanno avuto questi cinema italiani anche sul cinema australiano. Abbiamo fatto un'intervista con Gian Sardi,
ha scritto The Shine.
Quindi uno sceneggiatore molto conosciuto. E quindi parliamo un po' di vari aspetti di questi cinema italiani. E poi abbiamo aggiunto un ultimo episodio bonus, che è il 5° episodio, dove parliamo invece di un film che dovrebbe essere, secondo me, è un film assolutamente iconico australiano, che si intitola The Castle. Non so se conosci chi ci ha lavorato.
Tu lo conosci?
Santo.
Me lo ricordo appena me lo ricordo. È un film che ho scritto assieme con Rob Sitch, Jane Kennedy e Tom Glasner, e per tanti anni tutti parlano di questo film australianissimo, The Castle, e per me è sempre stata una cosa strana, perché per me è un film molto italiano. E allora,
spiegaci.
No, perché si tratta della famiglia, si tratta della casa, è come una fiaba. Per me è un prodotto di tutti quei film che ho visto negli anni 60 andando al cinema italiano, per me. Allora ho detto, se facciamo questo bonus episode dobbiamo contrastarci.
Certo.
Elisabetta,
quindi,
scusa, tell him he's dreaming.
Esatto. E quindi gli abbiamo detto, un film tipicamente italiano, va bene, adesso lo mettiamo alla prova. E quindi abbiamo aggiunto questo episodio, ma sono uscite delle cose molto interessanti.
Devo dire
che alla fine ho concesso un pochino di questa italianità.
E anche io ho concesso un po' dall'altra parte.
E lui ha concesso un po' di australianità.
Questo podcast uscirà appunto a metà luglio, 5 episodi della storia del cinema italiano. Come se li procuravano i film sostanzialmente? Perché se, come Santo ci diceva, le pellicole arrivavano 3 mesi dopo, immagino che ai tempi, agli anni 50 e 60, fosse una vera e propria odissea riuscire a trovare le pellicole per mandarle nei cinema.
Beh, abbiamo scoperto che c'era, parlando ad esempio con Antonio Zeccola, ci diceva che con la Titanus, che era la casa di distribuzione in Italia, riuscivano ad avere questi film. Non so quanto controllo potessero avere sul tipo di film, per la maggior parte erano commedie, melodrammi, film musicali, però poi abbiamo scoperto in parte della ricerca che c'erano anche altre vie traverse.
Diciamo che tanti dei film provenivano da Napoli, allora
a quanto pare vicino a Spacca Napoli c'era qualche, sì. Quindi allora, c'erano varie,
no, avevate i film pirata,
c'erano già i film pirati, e questo l'abbiamo scoperto un po' attraverso le ricerche. Però ad esempio un distributore come Zeccola, che era uno dei la famiglia Zeccola, che erano i maggiori, loro si appoggiavano appunto a una casa di distribuzione italiana.
Quindi non quelli tarocchi.
No, non quelli
tarocchi. Allora, potremmo parlare di tutto ciò per ore e ore, quindi invito tutti ad ascoltare questo Chop Tops and Cassata, il podcast dei nostri ospiti, Elisabetta Ferrari, Mark Nichols, che non è presente in questo momento, e Santo Cilauro. Santo, l'ultimissima cosa. Mm-hmm. Il film a cui tu sei più legato che hai visto in questi cinema?
A parte l'Italia contro la Germania.
A parte Italia-Germania.
Mi ricordo, c'è un film che ho visto diverse volte, Frank e Ciccio, Kufu.
Kufu. Intellettuale.
Intellettuale, molto intellettuale.
Allora, un ringraziamento ai nostri ospiti, grazie per essere venuti a trovarci nei studi di Radio SBS e un grande in bocca al lupo con il vostro podcast.
Grazie, Carlo.
Grazie mille.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.